Gloria a Dio. Il brano che questa mattina abbiamo letto rappresenta un cambiamento epocale per la storia del popolo di Israele. Infatti Israele, dopo l'uscita da ben 400 anni di schiavitù nell'Egitto, sotto la mano potente del Signore guidato da Mosè, e dopo la conquista della terra promessa avvenuta con Giosuè, finalmente questo popolo di schiavi era diventata una nazione stabilita, una nazione benedetta, una nazione che aveva dei confini. Israele però non aveva un re, ma era guidata comunque da uomini che Dio continuava a suscitare in mezzo al popolo per svolgere la funzione di giudici. Possiamo dire che anche se non avevano un re come le altre nazioni, questa nazione possedeva una legge speciale. Una legge che era al di fuori di ogni altra legge, di ogni altro governo e nazione che allora esisteva, ed era la legge di Dio. Non avevano il re, ma avevano una legge regale, una legge che da sola era in grado di garantire il benessere, era in grado di garantire la protezione e il progresso della nazione. Infatti il Signore dirà a Giosuè: questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Il segreto, fratelli e sorelle, per la nazione di Israele era nell'osservare la parola di Dio. Israele doveva comprendere che il segreto del successo non dipende dalla forza umana. Il fratello Giovanni all'inizio del culto pregava e diceva: noi non abbiamo bisogno di un consiglio umano. Il segreto della saggezza e del successo, fratelli, non dipende nemmeno dalla sapienza di un uomo. Non può dipendere da un'organizzazione politica, militare e economica. Il segreto del successo, fratelli, proviene dall'ubbidienza della parola di Dio. Siete d'accordo? Nonostante Israele non aveva bisogno di un re, perché Dio, il Signore, era il suo re, ad un certo punto però leggiamo che chiesero a Samuele, che ormai era diventato anziano, certo i suoi figli non avevano seguito l'orme di suo padre, questo popolo di Israele va da Samuele per chiedergli un re, di dargli un re come tutte le altre nazioni. Così Saul viene scelto da Dio per essere il primo re di Israele. Proprio Saul, fratelli. Saul che veniva da una nazione che nel corso del periodo dei giudici era diventata piccolissima a causa del peccato, Dio chiama un uomo che fa parte di una nazione piccolissima. E gloria a Dio, fratelli e sorelle, perché Dio è colui che sceglie le cose che non sono, per svergognare le cose che sono. E al di là di come noi questa mattina possiamo sentirci in relazione a questo mondo, voglio dirti che Dio fa sempre la differenza. Amen. Così Saulo riceverà questo grande onore di essere il capo dell'eredità di Dio. E fratelli, sapete, noi abbiamo un Dio che ama onorarci e che desidera benedirci. Siete d'accordo? Volevo una mella ancora più forte, perché Dio questa mattina è qui per onorarci, per benedirci con la sua parola. Infatti Lui ci ha già donato il meglio, e il meglio è Cristo Gesù, affinché attraverso l'opera sua, l'opera redentoria, io e te ricevessimo l'onore questa mattina di diventare eredi di Dio e coeredi di Cristo Gesù. Non scordiamoci la nostra identità, non dimentichiamoci, fratelli e sorelle, che in Cristo Gesù noi siamo stati emancipati, siamo stati onorati e presto saremo anche glorificati. Gloria a Dio, la Bibbia ci dice che in Lui siamo stati fatti sacerdoti e re. Gloria al Signore. Anche se la Bibbia ci dice che Saul era un bel ragazzo, addirittura ci dà un dettaglio circa le caratteristiche di questo giovane, di questo trentenne, ci dice che era il più alto di tutti dalle spalle in su, ma voglio dirti che Saulo non fu scelto in funzione delle sue qualità. Saulo non fu scelto perché aveva delle peculiarità nel suo carattere, nel suo aspetto, ma Saulo fu scelto in funzione a quello che Dio stesso avrebbe provveduto per la sua vita. Fatemi dire una parola, una frase che spesso dice il fratello il pastore Mortelliti: o Dio non chiama i qualificati, ma qualifica i chiamati. C'è un verso in Proverbi, capitolo 21, versetto 1, che dice: il cuore del re nella mano del Signore è come un corso d'acqua, egli lo dirige dovunque gli piace. Gloria a Dio, Saulo non è stato scelto per gli aspetti del suo carattere, Saulo è stato scelto perché Dio avrebbe operato nella sua vita. E così abbiamo anche noi questa speranza, fratelli e sorelle. Dalla storia di Saulo possiamo imparare tantissime lezioni, tante, innumerevoli. Sicuramente possiamo, attraverso la sua esperienza, vedere quali sono i passi verso l'onore, verso la gloria di Dio, verso la chiamata di Dio, il progresso, il successo, la vittoria sul nemico. Ma purtroppo anche attraverso la sua storia possiamo vedere invece quali sono i passi verso il degresso, verso la sconfitta, la caduta morale e soprattutto spirituale. Per quanti conoscono la storia biblica, la faccio breve: Saulo purtroppo non concluderà così come ha iniziato. Ma questa mattina, fratelli e sorelle, non vogliamo parlare di sconfitta. Vi fa piacere? Io credo che questa mattina qui non c'è nessun perdente, perché Gesù è in mezzo a noi ed egli è il vincitore. Questa mattina nessuno di noi è qui per perdere. Gloria a Dio. Nessuno di noi è qui per disperdere le benedizioni di Dio. Nessuno questa mattina è in mezzo a noi perché vuole rifiutare la benedizione di Dio, almeno spero. Allora sento nel mio cuore questa sera di condividere un messaggio. E il messaggio da parte di Dio per la tua vita questa mattina è il seguente: scopri quello che Dio ha in serbo per te. Dio ti chiama a scoprire quello che il Signore ha preparato, ha già preparato per la tua vita, e noi vogliamo scoprirlo. Saul entra in scena nella Bibbia perché viene mandato da suo padre, da Chis, per ricercare delle asine che si erano perdute. E la Bibbia ci dice che dopo 3 giorni di ricerca, senza successo, lui con il suo servo si trovano vicino ad un paese, Suf, dove abitava l'uomo di Dio Samuele. Così insieme vanno dall'uomo di Dio, da Samuele, sperando di trovare aiuto. Ma la Bibbia ci dice che questi due uomini, Saulo in particolare, non solo trovarono un aiuto, non solo ebbero la notizia delle asine del padre, ma addirittura Saulo ricevette un regno. Gloria a Dio, fratelli e sorelle. Non so se è chiara l'idea. Saulo cercava l'asino, ha trovato una corona. Quello che Dio prepara per la nostra vita è glorioso, fratelli e sorelle. Gloria a Dio. Saulo scopre che Dio aveva preparato per lui qualcosa di inimmaginabile, impensabile, solo qualche secondo prima di stare davanti a Samuele. Così Samuele, per ordine di Dio, leggetelo il capitolo 9, molto bello, per ordine di Dio ungerà Saulo come primo re di Israele. Gli darà delle indicazioni precise che confermeranno la chiamata di Dio. Voglio dirti una cosa: quando Dio ti parla, Dio è sempre chiaro. Quando il Signore ti chiama, Lui ti darà delle prove concrete che Lui sta operando nella tua vita. Siete d'accordo? Fratelli e sorelle, il nostro Dio non ci lascia nella delusione. Il nostro Dio non è come Balle, come Astarte, che ha una brutta nominata. Sapete che nominata aveva Balle e Astarte? Che spesso si addormentava. Colui che protegge la nostra vita non sonnecchierà e non si addormenterà. Gloria al Signore. Gli darà delle indicazioni precise che confermeranno la chiamata di Dio. Così adesso Saul, abbiamo letto questa mattina, fratelli, dopo essere stato unto da Samuele, dopo aver ascoltato le indicazioni di Samuele, Saul si mette subito in azione. Ora la sua vita dipende dalle indicazioni di Samuele, in un senso lato, la sua vita dipende dalle indicazioni di Dio. Fratelli e sorelle, questa mattina vogliamo dipendere dalla parola di Dio. Possa il destino della nostra vita dipendere dalla parola di Dio. Sì, scopri quello che Dio ha in serbo per te. Voglio dirti 3 cose. con l'aiuto del Signore. La prima cosa che sento nel mio cuore di condividere con tutti voi, fratelli, è la seguente. Qualsiasi cosa tu stai cercando, vai all'uomo di Dio. Qualsiasi cosa tu stai cercando nella tua vita, qualsiasi è il tuo bisogno, qualsiasi è la tua necessità, il consiglio, se vuoi scoprire ciò che Dio ha in serbo per te, non andare altrove, non andare a trovare risposte altrove, ma vai dall'uomo di Dio. Infatti abbiamo letto che Saulo dirà a suo zio, siamo andati a cercare le asine, ma vedendo che non riuscivamo a trovarle, siamo andati da Samuele. Risparmiamoci la fatica stamattina, fratelli. Se non trovi le asine, non continuare a girare, ma vai subito all'uomo di Dio. Saulo cercava delle asine. Forse tu stai cercando una guarigione da una malattia che può essere grave o meno grave. Se stai cercando una guarigione, vai dall'uomo di Dio, vai da Gesù. Forse stai cercando salute, un po' di salute. È un periodo che ti sei ammalato, è un periodo che scopri e vedi che hai dagli analisi del sangue qualche problema, se hai bisogno di salute, qualsiasi cosa stai cercando, vai dall'uomo di Dio. Se stai cercando guarigione, salute, liberazione, soluzione per un problema, forse c'è qualcuno questa mattina che sta cercando un lavoro, forse qualcun altro sta cercando un'opportunità, forse qualcun altro sta cercando un po' di serenità nella sua vita, è un periodo che è preso da tanti problemi, forse qualcun altro sta cercando un po' di pace in famiglia, forse qualcun altro sta cercando la salvezza dei tuoi cari. La parola di Dio ti sta dicendo questa mattina, qualsiasi cosa tu stai cercando, vai a Gesù. Alleluia. Oh, non so se Gesù questa mattina ti guarirà, non so se questa mattina il Signore risolverà il tuo problema, ma una cosa so, che se tu vai a Gesù, sicuramente la tua vita sarà benedetta. Sicuramente scoprirai che Dio ha un piano al di là del tuo problema, al di là della tua malattia. Gloria al Signore. Gesù un giorno ha detto, venite a me, voi tutti che siete stanchi e carichi, e io darò riposo alle anime vostre. E io voglio credere questa mattina insieme a voi, fratelli, che questa parola non era solo per i discepoli, ma è una parola anche per me e per te. Vogliamo andare a Gesù, colui che si fa carico del nostro peso e ci dà il suo peso. Gloria a Dio. Se tu vai a Gesù, non solo scoprirai che la tua causa gli sta davanti. Saul pensava di andare dall'uomo di Dio col suo servo, si erano già preparati un'offerta da dargli e pensavano di stare lì a raccontargli tutta la storia. Samuele già sapeva tutto, forse non lo sai, ma il Signore già sa tutto di te. Forse tu pensi che Dio si sia un attimo distratto, dimenticato, forse è un po' sbadato ultimamente. Dio sa già tutto di te. In Giobbe è scritto che la tua causa gli sta davanti. Gloria a Dio. Non solo scoprirai che il Signore ha la tua causa davanti, ma scoprirai che anche Dio è disposto a parlare direttamente al tuo cuore. Non solo, voglio dirti, per parola di Dio questa mattina troverai risposta circa il tuo bisogno, ma troverai molto, ma molto di più di quello che immagini e pensi. Perché Dio è colui che, fratelli, che va al di là della nostra immaginazione, di quello che pensiamo e immaginiamo, le cose che non sono mai salite nel cuore dell'uomo, quelle sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Ci crediamo, fratelli, questa mattina? Siamo insieme nel credere tutto questo. Gloria a Dio. Scopri quello che Dio ha in serbo per te. Qualunque cosa stai cercando, vai all'uomo di Dio. Ma voglio dirti qualcos'altro per parola del Signore. Se stai scoprendo e vuoi scoprire quello che Dio ha in serbo per la tua vita, non limitare la benedizione di Dio. Non essere un limite, per non porti dei limiti alla benedizione di Dio. Amen. Amen. Dico questo perché Samuele, dopo averlo unto re, gli diede delle indicazioni ben precise da seguire. che avrebbero confermato la benedizione di Dio nella sua vita. Saul era andato da Samuele per delle asine e Saul si ritrova ad avere un regno. E non solo il regno, ma altre benedizioni. Voglio dirti, fratelli e sorelle, questa mattina non limitiamo la benedizione di Dio. Saul era chiamato da parte di Samuele a passare attraverso degli step. Abbiamo letto nella parola di Dio che Saul lo ungerà, lo bacerà e poi gli dirà: ma per chi è questa unzione? Il Signore ti sta ungendo perché tu possa regnare come capo di Israele. E poi gli darà delle indicazioni, indicazioni che confermeranno la benedizione di Dio. Per prima cosa abbiamo letto che Saul doveva recarsi presso la tomba di Rachele, e presso la tomba di Rachele due uomini gli avrebbero detto che le asine del padre erano state ritrovate e che ora il problema non erano più le asine, ma adesso il problema era un altro, e che il padre si stava preoccupando per la vita dei suoi figli. Sapete, fratelli e sorelle, per alcuni credenti la benedizione di Dio sulla loro vita significa la risposta alle loro preghiere. Per qualche credente la benedizione di Dio vuol dire solamente il ritrovamento delle asine, vuol dire solamente una risposta a qualche problema. Ma io voglio dirti questa mattina, per parola di Dio, che le risposte alle preghiere è solo una parte della benedizione che Dio ha in serbo per noi. Siete d'accordo? Dio può darci molto di più. Anche se nella nostra vita non mancheranno mai problemi, non accontentarti di un Dio che ti risolve solo i tuoi problemi. Non ti accontentare della benedizione e solamente delle asine che sono state ritrovate. Certo, gloria a Dio per le asine che sono trovate. Gloria a Dio per quello che il Signore fa nella nostra vita. Ma non limitiamo la benedizione del Signore. Mi comprendete questa mattina, fratelli? Quante volte ci fermiamo? Dio è lì disposto ad aprire il cielo sulla nostra vita. E quando noi abbiamo ricevuto quello che stavamo aspettando, diciamo: Signore, ti ringrazio, ci vediamo al prossimo problema. Non è così. Non dovrebbe essere così. Ma purtroppo tante volte è così. La Bibbia ci dice che Samuele dice a Saul: quando sarai andato presso la tomba di Rachele, incontrerai due uomini che ti diranno: le asine sono state trovate. Poi vai oltre. Non ti fermare alla tomba di Rachele, ma vai oltre. Così Samuele indicò a Saul di andare oltre. E adesso doveva avvicinarsi presso la quercia di Tabor, dove avrebbe incontrato tre uomini, la Bibbia ci dice che stavano salendo a Betel per adorare Dio. Ogni uomo aveva qualcosa: il primo uomo aveva tre capretti, il secondo uomo aveva tre pani, il terzo uomo aveva un odre di vino. E questi tre uomini che Saul avrebbe incontrato sulla sua via stavano salendo a Betel per adorare il Signore. E la Bibbia ci dice che uno di questi tre uomini gli diede due pani. Fratelli e sorelle, qui vediamo un'altra porzione della benedizione della nostra vita. Permettetemi di immaginare questa scena un po' come il culto di stamattina. Siamo a Betel. Chissà che sapete che significa Betel? Casa del pane. Siamo alla presenza della casa di Dio. Siamo alla presenza di Dio, fratelli e sorelle. Amen. Ci troviamo nella sua casa, siamo saliti per adorare il Signore. Sicuramente qualcuno avrà portato un'offerta da presentare al Signore, ma non vogliamo accontentarci solamente di un culto benedetto, non vogliamo accontentarci solamente di un culto visitato dalla presenza di Dio e poi tornarcene a casa con due pani solamente che ci bastano per una settimana. Noi non vogliamo limitare la benedizione di Dio nella nostra vita. Certo che il Signore ti fa ritrovare le asine, certo che torni a casa con due pezzi di pane, ma Dio è disposto a fare di più. Gloria a Dio, fratelli e sorelle. Tu sei venuto per delle asine e le asine si sono ritrovate. Tu sei venuto per essere cibato e anche il cibo Dio ti ha dato, ma Dio è disposto a fare di più. Perché dopo che sarai andato alla quercia di Tamar, devi continuare ad andare avanti e devi andare a Gibea di Dio, presso la guarnigione dei Filistei. E qui le cose cambiano veramente, fratelli e sorelle. E qui è tutta un'altra cosa. Perché leggiamo che quando lui arriva a Gibea, lo Spirito del Signore ti investirà e tu profetizzerai con loro e sarai cambiato in un altro uomo. Quanti nello Spirito vogliamo pregare e dire: Signore, non vogliamo accontentarci delle asine, non vogliamo accontentarci di un pane che ci dura per una settimana, vogliamo essere investiti dallo Spirito Santo. Mi piace questa frase, fratelli. Vogliamo che lo Spirito Santo, Zaccaria dirà, non per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. Vogliamo non solo lo Spirito Santo che ci abilita a profetizzare, a essere usato, ma vogliamo lo Spirito Santo che ci cambi in un altro uomo. Non so voi, fratelli, ma io desidero essere cambiato in un altro uomo. E questo non può venire per i miei mezzi, non può venire per le mie capacità, non può venire perché un giorno possiamo prendere una carica o un titolo in una chiesa. Non perché diventi anziano di chiesa, e lo dico a me stesso, tu sei cambiato in un altro uomo. Ma sei cambiato in un altro uomo quando lo Spirito Santo scende sulla tua vita. Signore, non vogliamo limitare la tua benedizione questa mattina. Amen. Per parola di Dio, sempre questa mattina, fratelli, siamo qui per scoprire quello che Dio ha in serbo per noi. C'è una terza cosa che il Signore vuole condividere con la nostra vita. Ascoltatemi. Non lasciare che le circostanze condizionino la benedizione di Dio nella tua vita. Ascoltatemi. Ma lascia che la benedizione di Dio condizioni la tua vita e condizioni le tue circostanze. È chiaro, fratelli? Non lasciare che le circostanze che stai vivendo possano essere un ostacolo, un freno per la benedizione di Dio nella tua vita, fratello. Ma che ne sai tu che stai parlando questa mattina? Ma che ne sai dei miei problemi? Io sì, in chiesa sto bene, ma torno a casa e c'ho l'inferno. Io torno al lavoro e c'ho l'inferno. Voglio dirti per parola di Dio, non lasciarti condizionare dalle circostanze, ma lascia che la benedizione di Dio possa condizionare le tue circostanze, la tua vita. Saul riceverà la benedizione di Dio in circostanze davvero particolari. Non è che Samuele gli ha detto: guarda, vai in chiesa, al culto, sediti avanti avanti, il pastore ti dirà qualcosa e vedrai che con la parola che ti dirà tu. Samuele gli disse a Saul: vuoi la benedizione di Dio? Va bene, allora sei pronto per affrontare circostanze che tutto ci dicono tranne della benedizione di Dio. Saul doveva raccogliere la benedizione di Dio in luoghi davvero ostili, notate. Per prima cosa Samuele lo manda presso una tomba. Ci aspettiamo al culto. Vai al cimitero e al cimitero sarai benedetto. Lo manda presso la tomba di Rachele. Vi ricordate la storia? Rachele, mentre stava partorendo Beniamino, un padre di Saul, proprio mentre stava partorendo, morì. E lì suo marito gli costruì una pietra commemorativa, la tomba di Rachele. E il Signore gli dirà per mezzo di Samuele: vai vicino alla tomba di Rachele, è lì che inizierai a essere benedetto. La tomba di Rachele ci parla forse di qualche sofferenza del passato, della perdita di qualcosa di importante nella nostra vita. Da quando abbiamo perso quella cosa, le cose sono cambiate. Beh, se il Signore non permetteva quella prova, oggi sicuramente, come sarebbero andate diverse le cose nella mia vita. La tomba non solo ci parla di tutto questo, ma la tomba in fin dei conti ci parla di nessuna speranza. Se c'è una tomba vuol dire che è la fine. Se c'è una tomba siamo di fronte alla sconfitta. Ma proprio lì Saul iniziò a trovare la benedizione di Dio. Forse tu ti trovi di fronte ad una tomba. Forse tu ti trovi di fronte a un qualcosa dove non c'è soluzione. Non c'è speranza. Voglio dirti per parola di Dio questa mattina: fa che la benedizione di Dio possa trasformare le tue circostanze. Siete d'accordo, fratelli e sorelle? Ma dopo la tomba di Rachele, Samuele manda Saul presso una quercia vicino Betel, la quercia di Tomar, abbiamo letto. Ora, presso questa quercia si trovava vicino Betel, appunto abbiamo letto nella parola di Dio. Sapete, proprio sotto una di quelle querce fu sepolta Debora, nutrice di Rebecca. E una di quelle querce che c'erano in quella zona vicino a Betel, probabilmente c'erano diverse querce, e Dio lo manda sotto una quercia, e proprio lì vicino a quella quercia c'era qualcos'altro per la sua vita. Beh, vi voglio dire, fratelli, che in mezzo a quelle querce, sotto una di quelle querce era sepolta Debora, la nutrice di Rebecca. E la Bibbia ci dice che quella quercia fu chiamata Allon Bakut, che significa quercia del pianto. Forse la tua vita è segnata dal pianto. Forse non lo dai a vedere stamattina in chiesa, ma il tuo cuore, come sta piangendo. Perché magari hai qualche difficoltà, qualche sofferenza che ti sta portando a soffrire così tanto. Dal dolore ti trovi nel bisogno, hai bisogno di essere consolato. Ma voglio dirti che Saul lì ha trovato la benedizione di Dio. Gloria al Signore, fratelli e sorelle. Vi ricordate quando Gesù stava andando via da Capernaum, dove aveva guarito il servo di un centurione, stava per entrare sotto Nain, e mentre stava entrando con questo corteo in festa, immaginatevi la scena, l'arco di questa città, mentre Gesù con un corteo in festa sta entrando sotto questa città, la Bibbia ci dice che sotto quella porta stava uscendo un'altra carovana, ma era una carovana funebre, perché c'era una donna vedova che stava portando alla sepoltura suo figlio, l'unico suo figlio. Oh fratelli, io mi sarei sentito in imbarazzo, io mi sarei sentito a disagio, fratelli e sorelle, sicuramente il mio viso sarebbe smorzato, dalla gioia sarei passato alla tristezza. Ma sembra che Gesù non si trovi in imbarazzo di fronte alla morte. Oh, a proposito, nulla imbarazza Gesù. E la Bibbia ci dice che Gesù fermò la bara e disse alla madre: non piangere. Se ti trovi sotto la quercia di Tamar, se ti trovi in un periodo di pianto, la parola di Dio ti dice che attraverso questa quercia Dio ti farà vedere la sua benedizione nella tua vita. Ci crediamo, fratelli e sorelle? Infine, che circostanze? Una tomba, una quercia che probabilmente poteva essere proprio la quercia dove era sepolta Debora, la quercia del pianto. Adesso il Signore però mi manda al culto. Quanti di voi ringraziate il Signore per il culto? No, no, alzate veramente le mani, devo fare la foto, la devo mandare al pastore. Se martedì e giovedì non ci siete con una giustificazione seria, noi ringraziamo il Signore per i culti, per i fratelli, per la Chiesa. Ma a volte le circostanze dove ci troviamo e dove Dio ci fa vedere la sua benedizione, grazie a Dio per come ci benedice in chiesa, ma qui il Signore manda a Saul a Gibea di Dio, ascoltatemi, presso la guarnigione dei Filistei. In poche parole, lo stava mandando vicino al presidio del nemico, nella sede operativa del nemico. Dio sta mandando Saul laddove c'è la sede operativa di Satana. E forse stamattina c'è qualcuno in mezzo a noi che si sente così vicino a sto presidio. È un periodo dove sei tentato, è un periodo dove ti trovi nella tentazione, dove senti l'assedio del nemico sulla tua vita. Voglio ricordarti, fratelli e sorelle, ascoltatemi, che nel Salmo 23 c'è scritto, ascoltatemi, per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi il mio capo di olio, la mia coppa trabocca. Non importa se sei assediato, non importa se il nemico ce l'ha con te, non importa se sei tentato, voglio dirti che qui tu vedrai la gloria di Dio. Alleluia. Voglio farti riflettere che Gesù 40 giorni nel deserto, è stato 40 giorni nel deserto. Voglio farvi notare una cosa: il peccato è entrato nel mondo in un giardino, in una situazione ideale. Il peccato è stato sconfitto in un deserto, dove Gesù per 40 giorni è stato tentato come noi in ogni cosa, senza mai peccare. Fratelli, per dire che non sono le circostanze che determinano la nostra vittoria, a volte sono degli alibi che noi ci facciamo: oh, se le cose andassero bene nella mia vita, oh, se queste circostanze potevano essere in questa maniera. Andiamogliela a dire ad Adamo ed Eva, erano nel giardino, tutto era loro, eppure hanno fallito. Gesù in un deserto, la Bibbia ci dice che era circondato da bestie feroci. Quanti di voi riuscireste a star tranquilli? Siete mai andati allo zoo? A me fa paura solo avvicinarmi. Immaginatevi se non ci sono le gabbie. Eppure Gesù, 40 giorni nel deserto, senza mangiare, circondato da bestie feroci, in compagnia, vabbè, stava Pietro, Giacomo, era in buona... No, era in compagnia di Satana. Ti fa piacere la sua compagnia? A me no. Gesù vinse la tentazione, ascoltatemi. E dopo quei giorni la Bibbia dice che Gesù, subito dopo i 40 giorni di tentazione, Gesù nella potenza dello Spirito Santo se ne ritornò a Galilea. A volte Dio permette la tomba di Rachele, permette la quercia, permette la guarnigione dei Filistei, perché vuole investirci col suo Spirito Santo, fratelli. Vuole fortificare la nostra vita. Mi avvio alla conclusione. Come Saulo, anche noi questa mattina vogliamo scoprire quello che Dio ha in serbo per noi. Lo ridico. Come Saulo, anche noi questa mattina vogliamo scoprire quello che Dio ha in serbo per noi. E come lui, fratelli, vogliamo conservare quello che il Signore questa mattina ci ha dato per farne un monito per la nostra vita. Voglio dirti che, ma già adesso, fratelli, io lo posso già sentire. Dio ti ha parlato, ti ha benedetto, ma già da adesso sono iniziate le voci che ti stanno scoraggiando. Oh, non appena le benedizioni, non appena essere investito dallo Spirito Santo, subito arrivano gli altri. E che è successo a Saulo? Ma Saulo è uno dei profeti e forse nella tua mente sta passando un pensiero: ma dai, ma vorresti credere che quello che hai ascoltato è per te? Non è per te, è per qualcun altro. Non sei tu fra i profeti. Sì, sei tu fra i profeti. Sei tu l'uomo che Dio questa mattina vuole benedire. Alleluia, fratelli e sorelle. Conserva la benedizione di Dio. Suo zio anche si presenta. Che ti ha detto Samuel? Fammi capire. Io già sono convinto che Saulo, se Saulo gli diceva tutto, lo zio gli avrebbe detto non dare ascolto. Ma Saul conserva nel suo cuore. Il salmista dice: ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Possiamo farne della parola di Dio un monito per la nostra vita, fratelli. Ascoltatemi, qui concludo. Saul nello stesso giorno ritrovò le asine, ricevette del cibo, fu investito dallo Spirito Santo, fu cambiato in un altro uomo ed ebbe la conferma che Dio era con lui. Fratelli e sorelle, vogliamo dire stamattina al Signore: Signore, fa la stessa cosa, riproduci la stessa cosa nella nostra vita. Il Signore ci benedica insieme. Alleluia.